voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride.
Ed eccoci a un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione settimanale del martedì che arriva dal Bellunese e che si occupa di approfondimenti riguardanti tematiche e eventi che avvengono appunto in quest'area alpina. Abbiamo ascoltato la nostra sigla che come sempre è la musica libera rilasciata con licenze libere Creative Commons dalla rapper americana Kelly Macy, della quale vi invito a scoprire altri brani, il resto della produzione artistica che tra l'altro è molto vasta e tutta rilasciata appunto con licenza di libero utilizzo. La trovate fra l'altro nel database che spesso visitiamo per proporvi la musica di Voci dalle Dolomiti, che è il freemusicarchive.org. Kelly Macy, la canzone della nostra sigla, si intitola In Tune. Questa settimana siamo arrivati ormai al 19 gennaio 2016, qui a Voci dalle Dolomiti, sulle frequenze di Radio Cooperativa, parleremo della coltivazione della canapa, della varietà, diciamo, di canapa che si può legalmente coltivare e utilizzare in vari modi anche per produrre appunto redditività sotto nuove forme in agricoltura. Chi si sta impegnando a divulgare conoscenze su questo fronte è una giovane studiosa bellunese che si chiama Manuela Pierobon e che noi abbiamo incontrato proprio per farci raccontare questa sua esperienza che va avanti ormai da oltre un paio d'anni e che è sfociata anche nella realizzazione di alcuni piccoli campi pilota che dimostrano appunto ciò che si può fare anche in montagna utilizzando questa pianta dalle enormi enormi potenzialità. Manuela Pierobon, che è anche un'attivista di alcune realtà bellunesi impegnate per esempio sul fronte dell'agricoltura pulita, come la campagna Liberi dai Veleni, che da tempo si sta mobilitando per proporre l'assunzione di regolamenti di polizia rurale particolarmente stringenti ai comuni bellunesi, possibilmente all'intera provincia, ciò anche per contrastare il rischio che si moltiplichi l'arrivo di aziende, soprattutto dalla zona del Prosecco, che impiantano nella Val Belluna, nella zona di Belluno e di Feltre, le loro colture di tipo intensivo con utilizzo di pesticidi e di fitofarmaci che preoccupa le popolazioni e anche le istituzioni. Manuela Pierobone è attiva pure nel comitato bellunese Acqua Bene Comune, impegnato contro la cementificazione dei corsi d'acqua dolomitici dovuta al business dello sfruttamento idroelettrico incentivato dallo Stato con lauti trasferimenti finanziari alle imprese che si occupano di queste attività. E noi abbiamo incontrato la nostra ospite portando i microfoni di Radio Cooperativa in un locale pubblico, in un caffè di Belluno in centro città, dove abbiamo conversato e ci siamo fatti raccontare in questa intervista la sua esperienza di riscoperta della tradizionale coltivazione della canapa, di come funziona tutto questo anche dal punto di vista burocratico, legale, e di quali siano le opportunità, le potenzialità offerte da questa pianta agli agricoltori. Ciao Manuela, grazie di essere ai microfoni di Radio Cooperativa e intanto ti chiedo se ci racconti un po' di te.
Buongiorno a tutti, grazie a te di avermi invitato. Sì, io mi chiamo Manuela Pierobon, appunto, sono di Ponte nelle Alpi, mi sono laureata in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio a Padova. Ho sempre avuto passione per i temi ambientali, anche grazie all'educazione che ho ricevuto dalla famiglia, che comunque mi hanno sempre insegnato ad apprezzare lo stile di vita contadino e legato alla natura. E anche durante l'università ho sempre avuto una certa sensibilità, insomma, per questo problema ambientale che è di difficile risoluzione, quindi a volte anche un po' opprimente. E è stato, insomma, l'aspetto, insomma, che mi ha sempre interessato molto e ho sempre cercato di approfondire nel corso dei miei studi, ma anche dell'attività professionale, e mi ha portato appunto a fare questa esperienza che nasce inizialmente a livello storico. E poi ho voluto dargli un'impronta proprio ambientale, perché credo che appunto la canapa sia una soluzione, proprio una soluzione importante per il problema ambientale. La mia esperienza appunto è nata a livello storico, perché ho avuto l'opportunità di fare delle interviste a una signora in particolare che viveva appunto vive nelle mie zone e che mi ha raccontato come questa coltivazione, questa cultura era molto presente e era importante per la sussistenza delle popolazioni che vivevano nel territorio. E mi ha colpito moltissimo. Io già conoscevo la canapa per le sue proprietà di risorsa rinnovabile, però aveva molte limitazioni e quindi sì, non avevo, anche se insomma Quando ero ancora all'università avevo letto delle pubblicazioni che parlavano di questa risorsa e già allora mi domandavo: ma come mai non nasce una specie di rivoluzione, visto che mi sembrava veramente la soluzione ai problemi di tipo ambientale?
Senti, ma giusto per capirci, la canapa che pianta è e soprattutto come si distingue dalla parente, diciamo, di cui si parla spesso, tra l'altro in questi giorni, anche di forme di legalizzazione per quanto riguarda la cannabis, almeno a livello sperimentale, di laboratorio, eccetera, e non ancora terapeutico, che è un altro tema e riguarda un'altra pianta. Ci puoi comunque spiegare che tipo di correlazione ci sono e di differenza tra queste due piante e se questa tua coltivazione deve sottostare a qualche forma di, diciamo, regime di controlli particolari, oppure se è una pianta che si può liberamente coltivare?
Sì. Questa è una bella domanda, perché da quando ho iniziato ad approfondire, insomma, l'argomento, risulta che la pianta, la specie Cannabis sativa, esiste un'unica specie con molto variabile, quindi ci sono tantissime varianti, varietà, cultivar di questa pianta, anche molto diverse tra loro, ma che appartengono tutte ad un'unica specie. Questo lo diceva Linneo, ma ci sono anche altri, l'hanno confermato anche altri studiosi botanici. I più recenti studi, insomma, confermano che esiste il genere cannabis è compreso di un'unica specie. Quindi la Cannabis indica sostanzialmente è una sottospecie oppure una varietà, e che si distingue per la maggiore produzione di resina. Ma è sostanzialmente, insomma, l'unica differenza, mentre le varietà da fibra invece producono, sono state selezionate dall'uomo per una maggiore produzione di fibra di migliore qualità, producono un po' meno resina e un minore quantitativo di THC, che è la molecola che è stata messa, insomma, fuori legge, che ha delle proprietà psicotrope ma anche farmaceutica, infatti è molto importante dal punto di vista terapeutico, e stanno facendo molti progressi, insomma, da questo punto di vista. Quindi appunto esistono numerose varietà, e questa è una caratteristica anche importante di questa pianta, che le ha permesso anche di adattarsi a diversi tipi di terreno e un po' in tutto il mondo. E, insomma, esistono questi due filoni, ecco, che si differenziano, insomma. Attualmente è libera, insomma, già da un bel po' di tempo la coltivazione a scopo appunto agricolo, per la produzione di fibra, di prodotti, sì, a scopo industriale, insomma, mentre per la produzione a scopo terapeutico invece ci sono, si vogliono delle autorizzazioni, insomma, non tutti possono farlo, e mentre attualmente non è possibile, ecco, coltivare, cioè la situazione è questa, e abbiamo detto che ci sono molte varietà di canapa e solo alcune sono ammesse. Queste varietà sono inserite in un elenco europeo, in un regolamento europeo con elenco, e sono varietà selezionate per un basso contenuto di THC, e chiunque, insomma, può coltivare queste varietà. Devono essere appunto varietà inserite in questo elenco. Sì, io coltivo queste varietà, non ho nessun... si può fare, insomma, bisogna solamente fare una comunicazione alle forze dell'ordine, quindi acquistare le sementi da queste ditte sementiere che producono queste varietà, e fare dopo la semina, fare una comunicazione alle forze dell'ordine indicando dove ci sono dove verrà coltivata, in modo che se vogliono venire a fare un controllo possono farlo. E basta, insomma, l'agricoltore non ha nessun altro obbligo, non può riseminare i propri semi che nascono dalla propria coltivazione, ma è costretto a trasformarli in olio, farina o in altri prodotti.
Questo perché?
Perché la legge prevede questo, sostanzialmente, che ogni anno, i semi che vengono utilizzati, si possono seminare solamente appunto queste varietà. Queste varietà devono bisogna acquistarle appunto da queste ditte sementiere, e sono certificate da un cartellino che è sul sacco della semente. Se avviene un controllo, devo dimostrare che questa varietà appartiene a quell'elenco europeo. Se ho acquistato da queste ditte sementiere che possono certificare appunto che il seme che ho seminato appartiene a quella varietà, allora non ho nessun problema. Se io risemino i miei semi, io non essendo un ente non posso dimostrare che la varietà che ho seminato appartiene a quell'elenco e quindi vado fuori legge, insomma.
Tu quindi hai seminato un tuo campo di canapa dopo, sì, queste tue esperienze. E quando è cominciata, diciamo, quando è stata la tua prima semina e a quali scopi, che cosa, diciamo, fai poi del prodotto per quanto ti riguarda, e poi quali sono in generale gli utilizzi di questa canapa, diciamo così, legale al momento rispetto all'altra, della quale comunque molto si sta discutendo e che in altri paesi non è sottoposta a regimi così restrittivi come in Italia. Ecco, quali sono anche gli altri utilizzi oltre a quello che fai tu?
Sì, allora io ho iniziato nel 2014 con la prima coltivazione in un piccolo appezzamento, perché purtroppo questa coltivazione ha molte limitazioni, non solo dal punto di vista burocratico ma anche dal fatto che ci mancano i macchinari per la trasformazione della fibra e per la raccolta meccanizzata dei semi, perché l'evoluzione appunto dei macchinari si è fermata ai primi del Novecento e quindi si è costretti, insomma, molto spesso a lavorare a mano. C'è chi riesce ad economizzare con la meccanizzazione, però qui a Belluno comunque in generale capita spesso, insomma, che bisogna raccogliere a mano. Per questo abbiamo deciso di iniziare con un piccolo apprezzamento e per fare questa esperienza, iniziare a conoscere la pianta, vedere, scontrarsi anche con le difficoltà, perché volevo anche delineare una sorta di linee guida da poter proporre agli agricoltori per poter promuovere questa coltivazione. Infatti così ho fatto questo primo esperimento piccolo, poi ho delineato una specie di procedura comunque di lavorazione a mano che serve per iniziare, perché così chiunque possa iniziare e accompagnare passo passo, insomma, i nuovi agricoltori, che infatti ho messo questa procedura nel sito canapicultura.it. E appunto ho fatto questo piccolo pezzamento iniziale e erano già emerse già dal primo anno dei limiti, dei problemi. Infatti per coltivare piccoli appezzamenti c'era il problema che bisognava comunque acquistare il sacco intero di semi, che erano 25 kg, e non si sembrava che non si poteva condividerlo tra più agricoltori, sempre per il problema di dimostrare qual era la varietà coltivata è quella legale. Quindi mi sono interessata per delineare una procedura di condivisione dei semi e l'ho inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Agroforestali e hanno accettato la procedura e mi hanno risposto dicendo che questa procedura di condivisione delle sementi poteva essere utilizzata soprattutto qui a Belluno, anche perché abbiamo normalmente piccoli appezzamenti, comunque essendo una provincia montana, insomma, anche difficile trovare le macchine che comunque verrebbero, se ci fossero, verrebbero a raccogliere. E hanno accettato la procedura, quindi nel 2015 abbiamo stato il primo anno in cui ho ricoltivato la canapa per il secondo anno, però ho condiviso i semi assieme ad altri coltivatori, quindi è stata anche un'esperienza simbolica di condivisione dell'esperienza, delle sementi e di esperienza. E questo è stato, insomma, un po' il mio inizio. La canapa ha un valore simbolico perché appunto per me rappresenta una soluzione al problema ambientale, perché si inserisce, dalla canapa si possono ricavare innumerevoli prodotti e tutti si inseriscono nei processi produttivi con un impatto ambientale molto basso, cioè si pensi, ad esempio, si può sfruttare la cellulosa, si potrebbe sfruttare la cellulosa per produrre carta di alta qualità, bioplastica, quindi liberarsi del petrolio. Dal seme si possono ricavare oli che, oltre per l'alimentazione, che sono importanti perché hanno molte proprietà, alto valore proteico.
Questo si trova poi abbastanza facilmente in commercio, no? L'olio di canapa, in alcuni negozi di nicchia,
sì,
diciamo.
Sì, si trova, sì. Poi c'è anche il problema che molto spesso i prodotti della canapa magari sono importati, perché adesso comunque stanno aumentando, quindi comunque si trovano prodotti italiani, e questo è importante perché comunque oltre per i problemi di trasporto, ma poi anche non si sa come vengono coltivati comunque all'estero, e mentre se si conosce appunto la filiera corta è anche un modo di garantire, insomma, la qualità del prodotto. Si trovano, la fibra purtroppo molto spesso viene importata perché non si riesce a soddisfare la domanda, che è molto alta, sarebbe molto alta per fibra. Purtroppo ancora il tessile siamo ancora indietro, però per la fibra tecnica, per la bioedilizia, sarebbe un importante volano di sviluppo sia della bioedilizia, perché la canapa è importante, proprietà termiche, e in bioedilizia, insomma, potrebbe essere molto sfruttata, ma anche per dare slancio proprio a questa coltivazione, perché c'è una domanda altissima di questi prodotti, ma non solo, perché appunto anche il tessile, che ha delle limitazioni sempre dovute ai macchinari, quindi bisognerebbe riprendere un attimo tutta la filiera delle filature e anche della separazione della fibra dal canapolo, che dovrebbe si dovrebbe meccanizzare la macerazione. C'è un problema, che mancano ancora, insomma, questi macchinari, e si dovranno sviluppare, ma sarà di lungo periodo, un obiettivo di lungo periodo, ma si dovrà in qualche maniera sfruttare, perché la fibra è molto importante, insomma, dal punto di vista della qualità, della resistenza, il fatto che sia naturale.
Perché in giro si trova ancora poca, per esempio, di vestiario, non c'è molto...
Sì, ancora spesso viene lavorata a mano, sento, quindi deve svilupparsi questa, cioè la parte del tessile è una parte importante, ci sarà bisogno del più grosso investimento, cioè di un investimento maggiore, quindi sarà un po' più difficile, un po' più di lungo periodo, però è una sfida che dobbiamo correre.
In questo settore che altro materiale può sostituire la canapa? Cioè può essere utilizzata per i capi che oggi sono in cotone, o più che altro?
Sì, ho sentito che non si parla più dei tessuti, quelli delle nostre nonne, molto pesanti. Adesso riescono a portare ad una consistenza, ad una vestibilità, comfort simili, cioè vicini al lino, ma anche alla seta, ho sentito, quindi a seconda del tipo di lavorazione si possono raggiungere veramente delle raffinatezze, vestibilità molto, niente che vedere, insomma, con quelle dei primi del Novecento, quindi, e in più con una qualità anche dal punto di vista, cioè, anallergica. Può anche per i bambini, so che ci sono anche problemi utilizzando sempre appunto questi vestiti, questi acrilici, possono anche dare dei disturbi, mentre la canapa, insomma, essendo naturale, ha un ottimo, essendo una fibra isolante, quindi tiene caldo d'inverno e freschi d'estate. È assolutamente da riprendere anche l'aspetto della fibra, insomma.
Senti, come redditività, posto che il tuo, mi sembra di capire, è un campo più, diciamo, pilota, sperimentale, per studiare anche questa procedura, ma dal punto di vista della redditività, per chi volesse, diciamo, per esempio, convertire le sue coltivazioni, qui nel Bellunese parliamo per lo più, penso, di coltivazioni di... cereali o cose, non so, grano, eccetera, alla canapa, avrebbe anche un vantaggio economico?
Beh, sì. Allora, il problema grosso purtroppo di questa coltivazione è che, mancando i macchinari, è difficile fare grossi investimenti di superficie, però è possibile, insomma. Il prodotto più facile da produrre e commercializzare è l'olio e la farina, quindi seguendo la filiera alimentare. L'olio, avendo molte proprietà nutrizionali, ha un alto valore di mercato, e anche la farina, quindi comunque si riesce insomma a rientrare nelle spese, perché ha omega 6, omega 3, proprio il seme di canapa ha delle proprietà, ha tutti gli amminoacidi essenziali, quindi riesce a dare un apporto proteico praticamente completo.
Quindi è indicato per i vegani.
Sì, infatti, ma leggevo che nei periodi di carestia poteva essere anche utilizzato per integrare, cioè, grazie al suo apporto proteico e a tutte le vitamine e anche fibre, insomma, minerali, insomma, è quasi un alimento completo. E ha un alto valore di mercato, appunto, anche per il suo rapporto tra gli acidi grassi essenziali, omega 6 e omega 3, che è un rapporto di 3-1, quindi è importante per integrare appunto questi omega 3, che sono importanti, insomma, nell'alimentazione. Per avere veramente un introito maggiore da questa coltivazione, si dovrebbe riuscire a sfruttare anche la fibra, che sia come fibra tecnica nella bioedilizia o fibra tessile. Con il tempo si dovrebbe riuscire a meccanizzare, insomma, tutta la filiera, in modo che questa coltivazione diventi veramente iperredditizia, perché se già utilizzando solo un unico prodotto comunque si rientra nelle spese e si ha
un'unica parte di quello che produce.
Io purtroppo, cioè, la fibra l'ho rimessa nel campo, non l'ho utilizzata, non l'ho sfruttata, ma è veramente un peccato, anche perché, appunto, dicevamo, esiste una domanda molto alta. Ma poi c'è un altro vantaggio, perché anche in agricoltura la canapa ha dei benefici. Una volta era la prima coltura da rotazione, era importante anche per le colture che seguivano la canapa, perché riesce a diserbare, cresce più velocemente tutte le erbe infestanti, quindi diserba il terreno, la radice a fittone lo arieggia in profondità, lo perfora, quindi lo arieggia in profondità e quindi ne aumenta la fertilità. Quindi è miglioratrice del terreno, aumenta la fertilità, dovrebbe essere inserita, insomma, nelle rotazioni, anche solo per il beneficio che dà al terreno.
Senti, ma appunto il ciclo della canapa, per capirci, la preparazione del terreno, semina, eccetera, come ce lo puoi descrivere?
Sì, cioè la semina verso aprile-maggio. Seconda, insomma, delle varietà, comunque ad aprile, insomma, maggio è il momento giusto. Dopo germina, velocemente cresce veramente quasi a vista d'occhio. A parte, ci sono alcune varietà di canapa che raggiungono 4 metri e mezzo, 5 metri. Per esempio, quella che ho coltivato io era una varietà da seme monoica, quindi selezionata, insomma, per la produzione di semi, quindi rimaneva un po' più bassa, e fiorisce allora normalmente la canapa in natura è dioica, ci sono i maschi e le femmine, ci sono degli individui che portano solo il fiore maschile e individui che portano solo il fiore femminile. Normalmente, quindi, la pianta maschile fiorisce prima della femminile, quindi quasi un mese prima, verso luglio, così, poi muore, lascia i pollini, muore, e i pollini vanno a impollinare, insomma, le piante femminili, che pian piano portano avanti la maturazione del seme e poi muoiono anche loro. Ha un ciclo annuale. Quindi ogni anno ci sarebbe questa produzione sia di biomassa che di semi e anche di miglioramento del terreno ogni anno. Adesso hanno selezionato delle varietà monoiche, significa che le hanno selezionate perché siano ermafrodite, sfruttando questa caratteristica della pianta, che è una caratteristica che sfrutta nelle condizioni quando si sente in pericolo, quando la pianta femminile sente che non è stata impollinata, allora cerca di produrre anche i fiori maschili in modo da andare assieme. Hanno selezionato insomma queste piante ermafrodite, e per esempio la varietà che ho coltivato io è ermafrodita monoica, quindi ogni singolo individuo produce sia fiori maschili che fiori femminili, e quindi ogni singola pianta produce semi, e quindi ha questo vantaggio che oltre a produrre la fibra ogni singola pianta produce anche semi, e insomma è frutto di una selezione comunque. E la raccolta è a settembre, normalmente insomma hanno, a settembre insomma si ha la maturazione, la caduta delle foglie, le foglie ingialliscono, cadono, e si possono raccogliere i semi insomma. Noi abbiamo fatto tutto a mano, tutte le lavorazioni a mano, quindi le abbiamo battute. Come funzionava un tempo? Ho riletto, ho ascoltato le testimonianze, ho riletto anche delle documentazioni come facevano un tempo, e così abbiamo fatto insomma.
E senti, mi dicevi appunto di questa tua iniziativa per ottenere la, diciamo, il permesso in qualche modo per condividere la quantità di semi che uno è costretto ad acquistare per tutta la trafila, diciamo, burocratica rispetto a questo tipo di coltivazione. Quindi ci sono adesso altri coltivatori che si sono uniti a questa, diciamo, riscoperta della canapa nella tua zona o altrove, dove?
Sì, beh, questa esperienza ha avuto un sacco di successo, veramente molta soddisfazione, e anche già dagli incontri che... Gli incontri che facevo, fin dall'inizio, da quando ho iniziato questa coltivazione, ho iniziato a fare degli incontri di sensibilizzazione, anche di spiegazione insomma di questa cultura, e un po' in tutte le province, in tutti i comuni, dal Cadore al Feltrino, Sinistra Piave, al Pago, la mia zona di Ponte nelle Alpi, un po' dappertutto. Facevo questi incontri e vedevo che appunto c'erano molte persone interessate a ripetere questa esperienza, soprattutto anche giovani, molto interessati anche a riprendere appunto uno stile di vita legato alla natura. Colpiva molto insomma l'esperienza. E però quando dicevo sì, però ognuno dovrebbe acquistare appunto questo sacco intero di semi, allora vedevi che insomma ci si tirava un po' indietro,
diciamo, per il fatto diciamo burocratico, sì, più o anche economico, cioè non ho, quanto sì, costa un sacco?
Sì, non è che sia chissà che spesa, mi sembra che compreso il trasporto erano sui 6 euro e mezzo al chilo, compreso il trasporto, quindi 25 chili si arrivava sui 150 euro, non è che sia stato chissà che spesa, però il problema era che comunque io non volevo illudere nei miei incontri, dicevo ci sono dei problemi, è difficile trovare i macchinari, è probabile che bisogna fare a mano, ovviamente si può anche utilizzare dei macchinari, per esempio delle vecchie trebbie, e fare la pulitura con le vecchie trebbie, sì, è possibile, però comunque dicevo per ricominciare cominciamo gradualmente, quindi non con mezzo ettaro, 25 kg vanno su mezzo ettaro, non me la sentivo di dire di partire così in grande, anche perché avevo sentito delle testimonianze nella pianura veneta di agricoltori che purtroppo hanno dovuto lasciare il raccolto sul campo, e questa era una cosa che dispiace, non trovavano la macchina metitrebbia famosa, perché magari la trovavano ma non funzionava, perché sono metitrebbie adatte per altre colture, c'era il rischio insomma che si rompessero, funzionavano per un po' poi si rompevano, la soluzione era quindi raccogliere a mano, poi mettere le cime, far lavorare la trebbia solamente con le cime. Alcuni agricoltori hanno trovato il sistema, hanno fatto delle modifiche alla metitrebbia, però avevano anche un bel tot di ettari tutti vicini, in modo che questa modifica si ammortizzasse nei terreni vicini, e poi anche perché ogni modifica poi va ripristinata per l'altra coltura convenzionale, quindi ci sono comunque ancora delle che ovviamente si risolveranno, non è sicuramente questo il problema, si risolverà, però pian pianino, insomma, non potevo... dicevo, insomma, ai miei incontri, facciamo le cose gradualmente, e ci si scontrava spesso che molti mi dicevano: ah beh, però allora forse ancora no, insomma, c'erano un po' di titubanze. Allora ho capito che questo era un aspetto critico, che io volevo spingere ma non solo gli agricoltori, anche semplici ragazzi, ragazze senza partita IVA, non c'era, anche per fare il prodotto per sé, appunto perché l'olio è un ottimo prodotto, combatte il colesterolo, per tanti, sì, non era solo per partire, insomma, in grande, ecco. E ho capito che questo era un aspetto critico, e ho delineato, scritto una procedura, insomma, che prevedeva più che altro burocratica, insomma, di separazione, di un po' di burocrazia in più, insomma, un po' di condivisione, appunto, di semi, e poi fare una comunicazione alle forze dell'ordine condivisa. Insomma, ho delineato una procedura che potesse andasse bene sia per le forze dell'ordine, che ricevessero un documento facile in cui veniva delineato tutti i campi in un unico documento, e sia che fosse, insomma, chiaro e che tutelasse soprattutto l'agricoltore, perché purtroppo questa pianta ha una brutta reputazione, quindi se non c'era poca chiarezza, sì, non volevo neanche che ci fossero brutte esperienze, insomma, di controlli, che non ci si capisce.
Quindi la forma collettiva, diciamo, rafforzava anche questo aspetto, diciamo, rispetto al singolo che si prendeva, magari si trovava un po',
sì,
disorientato,
sì,
o temeva qualche incomprensione da parte delle forze dell'ordine o così, cioè farla in modo collettivo ha risolto in parte anche questo eventuale scoglio, diciamo.
Beh, comunque io facendo in questo modo, sì, beh, sicuramente ero un punto di riferimento, ero anche diventata un punto di riferimento, che se c'era qualche problema, insomma, io avevo già fatto la mia prima esperienza, avevo già appunto fatto, conoscevo, insomma, già meglio, insomma, come comportarmi, insomma, in queste situazioni, quindi ero diventata anche un po' un punto, sarei stata anche un punto di riferimento, ovviamente, facendo questa cosa condivisa. Ma era anche, insomma, io volevo un po' rendere ufficiale, cioè inviando questa procedura al ministero, loro avendomi risposto dicendo che accettavano appunto la procedura, come che non andava contro nessun tipo di legge, quindi poteva essere benissimo utilizzata, rendeva il tutto ufficiale, insomma. Quindi se c'era stato un controllo, se veniva un controllo, bastava mostrare questo documento, e quindi rendeva tutto chiaro, insomma, era un po' una tutela per l'agricoltore, perché non nascessero incomprensioni, ecco, di spiacevoli. Quindi, appunto, sì, in questo modo si è potuto fare, cioè, quello che desideravo, insomma, permettere anche che ci fossero, appunto, delle piccole esperienze.
E quanti sono gli agricoltori che poi hanno iniziato questa sperimentazione con la canapa?
Allora, che abbiamo condiviso i semi, siamo stati in 14, che abbiamo condiviso, insomma, che abbiamo utilizzato questa procedura quest'anno, e sia dal Cadore al Feltrino, un po' dappertutto, un po' tutta la provincia è rappresentata con questo esperimento, anche un ortodidattico, un ortobotanico del Cadore, anche Coltivare Condividendo ha fatto un campo catalogo, e Gruppo Natura Lentiai, e hanno fatto anche loro un'esperienza, comunque anche dimostrativa, nel senso che essendo comunque un gruppo naturalistico, ma poi anche aziende agricole, ma anche semplici amatori, semplici ragazze e ragazzi che volevano, insomma, fare la loro esperienza per autoconsumo. Poi comunque ci sono, sì, anche altre esperienze, in generale, insomma, che utilizzato la procedura normale, comunque che abbiamo condiviso i semi, insomma, siamo partiti, insomma, con questo gruppo, ecco. E poi pian pianino, insomma, si è permesso di rendere questa pianta familiare, ritornare a parlarne in un modo un po' familiare,
sdoganata un po', sì, da questo, diciamo, sì, da questa reputazione brutta che dicevi, sì, tu, che ha per l'altra varietà e soprattutto per il modo con cui viene trattata dal legislatore, diciamo.
Sì, sì, se ne è parlato, è stata bollata come droga, quando effettivamente ha una bassissima tossicità, non crea dipendenza, cioè è relativamente innocua da tanti punti di vista. Poi adesso non parlo di quella illegale che appunto segue il mercato illegale, che allora lì non conosco, però la pianta di per sé, almeno fino agli anni 70, era assolutamente innocua, quindi aveva dato una pubblicazione in cui si diceva che appunto la tossicità era la dose letale era 40.000 volte la dose efficace, quindi praticamente era impossibile, cioè era veramente innocua. Adesso probabilmente si sarà abbassato un po' a causa del proibizionismo, perché appunto il proibizionismo ha fatto questo, ha eliminato gli usi, quelli industriali, gli usi medici, gli usi positivi, e ha aumentato invece un tipo di uso che era quasi sconosciuto e che comunque sì, non ha appunto quegli effetti deleteri che si pensa, anzi è molto, si sente sempre parlare, insomma, che rispetto ad esempio delle altre droghe legali come potrebbero essere l'alcol o il tabacco, anzi potrebbe avere anzi molti aspetti positivi, perché se no non verrebbe utilizzata, anzi per il suo i cannabinoidi sono delle sostanze che anche il nostro corpo produce, e quindi quando il nostro corpo è debilitato, che ne produce meno, intervengono appunto quelli della pianta, quindi comunque è una pianta amica, è anche per questo motivo che è utile per una vasta gamma di patologie diverse, e è unica anche in questo caso, anzi è veramente speciale.
Como fuego quemando en una cueva, y como el humo tu imagen se ve. Fugas como la música. Tiempo. Venas crecen dentro de mí. Viñas alcances que dan a luz orquídeas preciosas, recordando a
see.
la musica dell'artista americana Maya Solovey, che viene dal Massachusetts e vive a Brooklyn, che ci evoca questo rapporto con la terra, con la natura. La canzone si intitola Madre Selva e con altri brani di Maya Solovey è rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons nel freemusicarchive.org. Quindi se vorrete potrete esplorare il resto della produzione di Maya Solovey, della quale comunque ascolteremo un'altra canzone fra un po'. Ora però torniamo alla nostra conversazione con l'ospite di questa settimana a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti. Si tratta di Manuela Pierobon, che ci sta raccontando della sua esperienza di riscoperta della coltivazione tradizionale della canapa, riscoperta fatta con dei campi seminati nella zona di Ponte nelle Alpi a Belluno. E Manuela Pierobon ci racconta anche del suo lavoro, della sua opera di promozione culturale e di divulgazione attorno a questo tema. Ecco dunque il resto dell'intervista. Per avviare la tua esperienza, diciamo, agricola sulla canapa, avevi parlato con anche degli anziani che erano ancora depositari, diciamo, della memoria delle epoche in cui questa coltivazione era normale e anche piuttosto diffusa, forse anche tradizionale in alcune zone. E quindi loro innanzitutto che cosa ti hanno raccontato e come hanno reagito a questo tuo interesse per questa pianta?
È stata un'esperienza bellissima perché grazie a mia zia, che da quando è in pensione si occupa di ricerca storica, le avevano proposto di raccogliere una testimonianza sulle fibre vegetali e lei ha chiesto la mia collaborazione per raccogliere appunto una testimonianza soprattutto sulla canapa, sulla prefabbricazione dei varot, che sono dei tessuti che venivano costruiti qui agli inizi del Novecento.
Qui?
Sì, qua si chiamano varot, qui a Belluno, poi so che nel Feltrino si chiamano coz e chissà che altri nomi avranno.
Che si utilizzavano?
Per mettere a seccare i fagioli. Praticamente c'è l'ordito di canapa e la trama con degli stracci. Cioè non si buttava via niente un tempo e gli stracci vecchi venivano ritagliati a strisce, fatti dei gomitoloni, e questi venivano utilizzati come trama e venivano prodotti questi tappetoni che venivano utilizzati per in agricoltura o anche come tappeti, magari con gli stracci quelli un po' più belli colorati si facevano dei tappeti. Insomma, stavano lavorando a una raccolta di testimonianze sulla fabbricazione di questi varot. E hanno chiesto a mia zia Maria Vignante di collaborare a questo progetto. Lei è entusiasta e ha chiesto anche la mia collaborazione. Io felicissima appunto di darle una mano. Abbiamo raccolto la prima testimonianza di questa signora che ci ha raccontato tra l'altro una bellissima storia sua personale, di come anche il lavoro della canapa aveva permesso anche una sorta di emancipazione alle donne che magari non si sposavano perché appunto producevano questi manufatti e li vendevano. E questa esperienza, ovviamente, la signora... Allora il primo incontro, mia zia aveva avuto questo primo incontro con questa signora, ha detto che era veramente entusiasta, ha detto che non avrebbe mai immaginato alla sua età di incontrare qualcuno interessato a questa storia. Si vede che se l'era aveva ormai iniziato a perdere le speranze che appunto questa pianta potesse ancora interessare a qualcuno, invece è stato così e abbiamo raccolto la prima testimonianza. E poi appunto mia zia, essendo ricercatrice, già aveva comunque trovato dei documenti che testimoniavano Canevoi, è una frazione di Ponte nelle Alpi dove lei è nata, dove mia mamma e mia zia sono nate, deriva direttamente da canapa, un termine che risale al 1400, quindi da allora, e sappiamo che i nomi dei luoghi sono danno informazioni sull'importanza che aveva questa cultura per la popolazione del luogo. Altri toponimi richiamano la coltivazione della canapa, Marzolei, Costa Canevera, sia tutti vicini, richiamano il luogo dove veniva messa a macerare, pendio coltivato a canapa, diversi luoghi, insomma era una pianta molto presente e molto amata, molto rispettata. Sempre mia zia ha ricostruito l'albero genealogico del primo tessitore che si era stanziato a Capo di Ponte e precisamente a Canevoi nel 1500, che aveva portato l'arte della tessitura, aveva insegnato a tessere. I tessitori erano anche persone importanti all'interno della comunità all'epoca e insomma era veramente un'attività insomma importante. Questa esperienza è stata veramente, se già la pianta mi aveva colpito all'inizio per queste sue potenzialità, sono rimasta assolutamente colpita dal suo aspetto culturale che non conoscevo, perché appunto continuo a scoprire sempre cose nuove e sempre positive su questa coltivazione. L'anno successivo mia zia ha deciso di fare una mostra che tra l'altro sulle manualità femminili, ma con molti manufatti, tutti gli attrezzi della canapa. Io per l'occasione avevo indossato un vestito di canapa del 1875, perfettamente conservato.
Da chi?
Del Museo Valentino del Fabbro di Cavarzano, aveva conservato quasi tutti gli attrezzi di lavorazione e anche questo vestito. E poi circa una trentina di persone del luogo avevano dei manufatti nei loro armadi, quindi hanno voluto prestarli per la mostra, quindi comunque non era scomparsa del tutto, perché qualcuno aveva o un tovagliolo o un lenzuolo, la tovaglia c'era ancora negli armadi e se n'è parlato molto, molto interesse, e lì ho capito che c'era bisogno di parlarne. Se all'inizio non sapevo come avrebbe reagito anche la persona, insomma, a parlare di questo argomento, in realtà c'era un entusiasmo e una voglia di conoscere, e molti mi chiedevano di scrivere appunto queste, di raccogliere questi documenti, e c'era un bisogno di informazione. E è lì che è nata l'idea di coltivare. E allora, se fino a quel momento il progetto era stato diretto da mia zia con un taglio storico, da quel momento ho preso in mano, tra virgolette, il progetto e gli ho dato un taglio ambientale. E avevo capito che c'era voglia di sapere e c'era bisogno e c'era l'interesse, e ovviamente era una cosa positiva, e si è deciso, insomma, ovviamente con l'aiuto della famiglia, perché da sola non avrei... cioè, poi mio padre è agricoltore, i miei comunque conoscono, insomma, avrebbero saputo come affrontare comunque una coltivazione nuova, seppure antica, e ha iniziato l'esperienza di coltivazione e di formazione, divulgazione, e adesso continua, insomma.
Senti, parliamo di che cosa potrebbe fare o dovrebbe fare secondo te il legislatore ai vari livelli per favorire il recupero di questa cultura e cultura della canapa.
Dal mio punto di vista, questa coltivazione è talmente importante, questa pianta è talmente importante che non dovrebbe avere limitazioni, dovrebbe anzi essere promossa, come in molti momenti storici è stata proprio promossa e incentivata, non solo dal punto di vista agricolo, sicuramente terapeutico, perché insomma non discuto, insomma deve essere assolutamente, non avere limitazioni, e anche da tutti i punti di vista, per me non dovrebbe proprio, dovrebbe essere completamente libera, anche dal punto di vista della riproduzione dei semi. So che alcuni, cioè dal punto di vista il proibizionismo non è sicuramente una soluzione per niente, anzi ha solo creato problemi,
E non ha fermato la diffusione di nulla, peraltro.
Assolutamente.
Solo degli aspetti, diciamo, quelli agricoli, eccetera, li ha mortificati.
Il problema è che ha creato un mercato illegale di qualcosa che non esisteva prima e ha ingrassato la malavita, insomma. Ha una specie di una sovvenzione veramente alla malavita e ha creato solo danni. Questa pianta non crea problemi, anzi potrebbe essere veramente sfruttata con una giusta educazione.
Senti, ma dal punto di vista alimentare si utilizza l'olio di canapa e basta o sarebbe utilizzabile anche altre parti?
Dal punto di vista alimentare, io conosco, già l'olio e i semi, conosco l'olio, insomma, l'olio e i semi, comunque la farina, cioè io spremendo il seme si produce olio e farina, dalla farina ovviamente.
Farina che si utilizza per?
Per pane, pasta, dolci, tutto quanto. Quindi sì, questa è la parte alimentare, poi non so se anche altre parti della pianta, insomma, probabilmente, non ne ho idea, cioè non la conosco.
Quindi insomma tu dici che andrebbe assolutamente favorita una deregolamentazione che può favorire sia gli aspetti ambientali, sia quelli anche di redditività per i coltivatori, perché è un settore che ha ampie potenzialità di espansione verso varie direzioni. Citavi la bioedilizia per l'utilizzo, diciamo, della fibra dal punto di vista dell'isolamento termico, se ho capito bene, soprattutto, e poi appunto i semi, l'olio, eccetera. E questo è il tuo auspicio anche rivolto, diciamo, alle questioni legate alle criticità ambientali, che è anche la tua formazione. Quindi tu questa esperienza l'hai fatta recuperando la tradizione, una cultura, una diciamo potenzialità di attività economica agricola, ma anche a un contesto, diciamo, più generale di recupero di un equilibrio rispetto all'ambiente. E quindi tu personalmente hai, diciamo, vedi questa tua attività come una tua forma di contributo alle iniziative in controtendenza rispetto alla crisi ecologica?
La cosa principale secondo me di questa pianta è che può salvare l'ambiente e lo può fare sotto diversi punti di vista. L'agricoltura, abbiamo detto che ultimamente ha dei problemi di fertilità dei terreni, la canapa potrebbe essere una soluzione, ma soprattutto i prodotti che derivano dalla canapa. Se pensiamo alla bioplastica, la fibra, la carta, con la bioplastica si potrebbero sostituire tutti i prodotti che abbiamo di plastica, quindi che derivano dal petrolio. Se pensiamo a Ford, aveva fatto una macchina intera con la carrozzeria in bioplastica che andava a etanolo di canapa. Anche con il suo utilizzo tessile permetterebbe di eliminare i prodotti che derivano dal petrolio, il nylon, tutti questi prodotti. Il problema qual è? Che eliminando l'utilizzo del petrolio si ridurrebbero il problema dell'effetto serra, l'inquinamento, il cambiamento climatico, cioè tutti quei problemi che stanno diventando sempre più attuali, che sono dovuti allo squilibrio che è stato creato utilizzando appunto il petrolio, che era una risorsa che era fuori dal ciclo della natura e doveva essere lasciata fuori. E la canapa è una soluzione, è annuale, rinnovabile, produce prodotti appunto di ottima qualità. Anche la carta, ad esempio, è la carta che si produce dalla polpa degli alberi, dalla polpa di legno, deve utilizzare un sacco di comunque fitofarmaci per la crescita degli alberi, prodotti chimici per lo sbiancamento, per eliminare la lignina, che è quella che fa ingiallire la carta, che producono inquinamento. La canapa invece ha già un basso contenuto di lignina, quindi non necessita di sbiancanti, può inserirsi appunto in questo processo in un modo molto meno impattante. Se pensiamo anche appunto alla bioedilizia, il problema è una pianta appunto isolante, una fibra isolante, quindi...
Ma si utilizza già adesso in qualche, diciamo, in una nicchia?
Sì, 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 si sta molto utilizzando.
Ma come? Ci sono dei prodotti derivati dalla canapa che si utilizzano come isolanti?
Sì, la fibra viene utilizzata, fibra grezza, che non serve filarla ovviamente, può essere anche grezza, insomma, fibra tecnica.
Cioè viene semplicemente messa...
separata dal canapulo e si creano appunto dei pannelli e vengono utilizzati come cappotto termico, ma anche il canapulo, ovvero la parte interna legnosa, viene utilizzata per creare dei blocchi prefabbricati che vengono utilizzati come tamponamento con funzione non strutturale, però comunque hanno sempre una componente anche di isolamento. So che hanno costruito e brevettato dei pannelli che hanno proprietà anche strutturali, quindi comunque e poi anche lì la ricerca va avanti e si scoprono. Poi cioè, la canapa permette anche di abbattere il tutti i prodotti che derivano dalla canapa sono riciclabili, biodegradabili e riciclabili, quindi comunque a fine ciclo ogni prodotto potrebbe dare vita ad un altro prodotto di qualità ovviamente inferiore e ad essere riciclato. È una pianta annuale, quindi ogni anno cresce e assorbe CO2 dall'atmosfera e che poi viene stoccato appunto, quindi anche l'edilizia, che comunque è un settore che almeno in passato insomma era energivoro, con la bioedilizia e comunque l'utilizzo di questi materiali naturali si ha anche un risvolto, insomma, abbattimento della CO2, insomma, si ha un risvolto ambientale anche senza contare appunto il risparmio energetico, l'utilizzo di materiali naturali. E...
Senti, e dal punto di vista delle tecniche agricole di coltivazione, che come sappiamo per molti versi, per il modello dominante, rappresentano un altro aspetto critico sul piano dell'inquinamento ambientale e anche su quello sanitario localmente e non solo. E la canapa qui invece come si pone? Non è necessario trattare, come funziona?
Questa è un'altra bella caratteristica di questa coltivazione, che non necessita né di diserbanti né di concimi, di nulla praticamente, perché cresce molto più in fretta rispetto alle erbe infestanti, quindi le soffoca, non permette loro la crescita e l'anno successivo il terreno è quindi libero di queste erbe.
Malattie e cose di questo tipo invece esistono?
Beh, ci saranno sicuramente dei parassiti comunque della canapa, ma comunque non dobbiamo anche il concetto che il campo non deve essere assolutamente privo di vita diverse, di altre forme di vita, insomma, comunque non penso che ci siano, sì, c'ha dei nemici, però comunque non gravi, ecco, perché anche avendo anche un odore molto forte tiene abbastanza lontani anche gli insetti, infatti è un tipo di impollinazione anemofila, quindi dovuta al vento. Gli uccellini adorano i semi, infatti un campo quest'anno che non era abbastanza nascosto, uno dei miei campi, è stato completamente mangiato dagli uccellini, che infatti ho sempre detto di non aver avuto problemi da parte degli uccellini, perché i campi erano sempre abbastanza in bella vista e comunque c'era molto via vai, mentre quest'anno devo dire che comunque piace molto.
Quindi hai dovuto mettere spaventapasseri?
No, semplicemente hanno mangiato gli uccellini, che va bene perché comunque anche... abbiamo problemi anche di comunque di reintegrare insomma la avifauna, no? nelle zone, quindi anche potrebbe avere anche questo aspetto comunque ecologico. E non è semplicemente niente, l'hanno mangiate loro.
C'è un campo, è un campo dedicato agli uccellini.
Un campo dedicato agli uccellini, sì, un piccolo campetto. Infatti, questo è un ottimo consiglio che infatti è sempre dato: invece di mettere un unico campo grande, ne abbiamo messi tre piccoli, un po' dislocati, e alla fine se no avremmo perso tutto il raccolto, se tutto il nostro. Quindi, comunque, anche avere un po' di diversificazione servito. E sì, appunto.
Quindi sono coltivazioni di fatto biologiche.
Sì, si presta moltissimo alla coltivazione biologica, non ha bisogno di niente. Noi abbiamo, sì, abbiamo semplicemente concimato con il letame, quindi ovviamente c'è un'asportazione, quindi ha bisogno di nutrienti, però il primo anno abbiamo fatto anche un esperimento senza concimazione, cioè metà campo era stato, metà campo avevamo interrato il letame, nell'altra metà campo non abbiamo interrato il letame. Le piante rimanevano un po' più basse, sembravano un po' più esili, però comunque la produzione c'è stata, quindi ovviamente mettendoci letame le piante erano più forti, più alte, però insomma quest'anno non l'abbiamo messo in nessun campo e ha beneficiato insomma della fertilità residua dell'anno precedente. Quest'anno poi abbiamo fatto anche un altro esperimento, invece abbiamo fatto tre tipologie di semina, quella a spaglio, quella con la seminatrice e quella a righe, che viene utilizzata per produrre semi come mangime per gli uccellini. Infatti le piante erano molto più forti, molto più alte.
Cioè quella tipo grano, diciamo?
Sì, a righe, a righe un po' distanziate in modo da lasciare alla pianta di poter sviluppare anche i rami e per produrre più semi, insomma era il metodo che veniva utilizzato fino a poco tempo fa per produrre appunto questi semini per gli uccellini. Quindi beneficio insomma da tutti i punti di vista.
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E qui a Radio Cooperativa per questo martedì 19 gennaio 2016 prosegue Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento settimanale. Io sono Zenone Sovilla e sto proponendovi questa conversazione che ho avuto con Manuela Pierobon a Belluno sulla sua esperienza di coltivatrice di canapa. Si tratta della riscoperta di una tradizione riguardante anche appunto la zona del bellunese, in particolare in questo caso tutto nasce da una ricerca storica svolta nella zona di Ponte, nelle Alpi. Siamo comunque vicino a Belluno. Emanuela Pierobon ci ha raccontato la sua esperienza sui vari fronti, appunto dal campo alla divulgazione culturale, ed ecco l'ultima parte della nostra intervista.
E la tua attività di divulgatrice e di tutto questo che riguarda il mondo della canapa avviene anche con serate pubbliche, hai anche avuto dei rapporti con le istituzioni, da questo punto di vista com'è stato il feedback, diciamo l'interesse che hai incontrato?
Beh, l'interesse è altissimo. Anche le istituzioni comunque mi hanno sempre appoggiato e anche promosso, quindi proprio un interesse veramente da tutti i punti di vista. E inizialmente, cioè all'inizio, sentivo che c'era un po' di scetticismo, di paura, insomma un po'... forse anche dire sì, ovviamente c'era un pregiudizio molto forte un po' dappertutto, però pian pianino è diventata sempre più più facile, adesso veramente è molto facile parlarne, insomma. All'inizio avevo anch'io molto timore ad affrontare certi argomenti, andare in profondità in certi casi, e invece è importante parlarne assolutamente. Poi...
Senti, tu divaghiamo per un attimo, tu hai anche altre esperienze di attivismo politico in questo ambito, diciamo, ambientale o legato alle problematiche di cui abbiamo parlato poco fa, o ti stai concentrando su questo tema?
Ma io sono molto interessata al territorio e appunto all'ambiente. Quindi, anzi, ho fatto anche nei miei studi, insomma, l'importanza, ho creato un altro un libro sull'importanza della partecipazione dei cittadini nelle politiche del territorio. È importante perché... Uno, perché devono autoresponsabilizzarsi, insomma, cioè il cittadino deve essere, sentirsi responsabile appunto del proprio territorio, ma anche perché il cittadino è il conoscitore del territorio, conosce i problemi e conosce anche le soluzioni, ha un background che deriva appunto dalle conoscenze della propria famiglia, dei padri, quindi è importante che tutti gli interventi che si facciano nel territorio devono essere coinvolti i cittadini e devono essere incentivati, anzi, i cittadini ad esprimere la loro opinione e a esprimere, insomma, loro anche preoccupazioni, e in modo, perché ogni intervento che facciamo nel territorio avrà delle ripercussioni sul futuro, sui nostri figli, quindi siamo assolutamente responsabili di ogni intervento che facciamo. Quindi sì, mi sto impegnando. Oltre ad aver fatto appunto questo lavoro, ovviamente non posso sottrarmi, cerco in ogni maniera, insomma, di impegnarmi, di informarmi su quello che sta accadendo. Ad esempio, con la campagna Liberi dai Veleni, assieme a molti gruppi della provincia di Belluno.
Che è la campagna di cui abbiamo parlato spesso, sì, qui a Voci delle Dolomiti, a Radio Cooperativa, che è nata un po' sulla scia di quello che è accaduto dopo il riconoscimento dell'area DOC del Prosecco alla provincia di Belluno da parte della regione, che ha consentito così a delle aziende in genere venute dalla zona del Prosecco, appunto del Trevigiano, di avviare delle coltivazioni anche in provincia di Belluno, soprattutto nella zona della Val Belluna, e affittando per lo più terreni e convertendoli con interventi anche massicci e pesanti alla coltivazione intensiva della vite, generando parecchia preoccupazione sia nei cittadini sia in qualche caso anche nelle istituzioni locali, fortunatamente, per gli effetti che ciò può avere su vari fronti: paesaggio, terreni, fertilità e soprattutto, forse per alcune sensibilità, l'aspetto sanitario rispetto all'uso di pesticidi, di fitofarmaci che fanno queste aziende in modo abbastanza massiccio nei territori da dove provengono, cioè appunto la provincia di Treviso per lo più. E questo riguarda marginalmente anche questa forma, diciamo, che qualcuno definisce forse propriamente colonizzazione, anche le aziende delle mele che arrivano dal Trentino in cerca sempre di espansione, sempre secondo il loro modello, che non viene messo in discussione più di tanto per ora. E questa campagna Liberi dai Veleni, di cui troverete tra l'altro testimonianza nei podcast di Voci dalle Dolomiti a radiocooperativa.org e anche nel sito bellunopop.it, questa campagna Liberi dai Veleni propone fra l'altro l'adozione di un regolamento di polizia rurale diciamo particolarmente innovativo e restrittivo rispetto alle, diciamo, agli aspetti critici della coltivazione ai comuni della provincia di Belluno, e qualche comune sta effettivamente valutando di adottarlo. Quindi tu anche lì stai portando, immagino, anche il tuo contributo, diciamo, di conoscenza.
Io sì, mi sto impegnando appunto per cercare di sensibilizzare più che altro la popolazione appunto sui pericoli di questo tipo di agricoltura che utilizza appunto, fa un uso massiccio appunto di prodotti fitosanitari che ovviamente danneggiano la salute e l'ambiente. Questo tipo di... infatti l'agricoltura comunque nella provincia di Belluno è sempre stata abbastanza rispettosa comunque dell'ambiente, sempre stata comunque libera da questo tipo di, diversa insomma da questo tipo di agricoltura. Questo è un problema insomma che sta nascendo oggi e che ancora la popolazione insomma non conosce insomma quali sono, mentre nelle province circostanti già si stanno avendo gli effetti, si stanno vedendo gli effetti negativi sia sulla salute che sull'ambiente, e già si stanno facendo anche dei passi indietro. Ci sono molte persone della popolazione sia nel Trevigiano che anche nel vicino Trentino che si stanno molto lamentando appunto perché vedono già purtroppo gli effetti negativi. Qui non si conoscono ancora e quindi c'è bisogno insomma di mettere in guardia, perché purtroppo questo tipo di agricoltura non va bene insomma.
A men che meno in un territorio di montagna ovviamente, dove sì, poi ci sono altre difficoltà oltretutto, anche sì, orografiche, che possono acuire gli effetti negativi di questa agricoltura intensiva.
Sì, a parte che comunque la viticoltura non è adatta, a parte anche l'ambiente probabilmente non è adatto, quindi si dovrebbero, piove sempre, spesso insomma, bisognerebbe veramente aumentare l'utilizzo di questi fitofarmaci, trattamenti, che già appunto nelle province vicine stanno creando molti problemi. Sembra che c'è questa convinzione che questo sia l'unico tipo di agricoltura che possa portare redditività, invece non è vero, perché guardando gli effetti nel lungo periodo, quando un tipo di approccio è distruttivo, non può avere un lungo periodo, insomma. C'è bisogno però di parlarne, di fare formazione, e comunque è importante che l'agricoltura venga valorizzata. Venga valorizzata perché è importante, è centrale, produce l'alimento. Quindi anche dal punto di vista politico, perché purtroppo è da lì che vanno gli incentivi verso certi tipi di situazioni, che ovviamente l'agricoltore è indirizzato verso certe scelte. Non è colpa dell'agricoltore ovviamente, è costretto tante volte a scegliere insomma la via che sembra più...
Senti, a questo proposito, c'è la questione adesso dei terreni, no? Rispetto a questa espansione, sì, soprattutto per quanto riguarda la viticoltura, di queste aziende già impiantate altrove che cercano terreni magari anche solo per formalmente, diciamo, estendere la loro area coltivabile, a cui poi sono legati gli incentivi oltretutto. E c'è il problema anche delle agenzie, mi sembra, che arrivano, da quello che mi raccontano, in varie aree del bellunese e del feltrino, a proporre a chi magari ha un terreno coltivato poco o incolto o una proprietà indivisa e così via, di darlo in affitto o addirittura di venderlo, ma per lo più mi pare si parli di affitti, a queste aziende che poi fanno sbancamenti eccetera e impiantano viti. Tu invece dici no, fateci la canapa semmai, giusto? Sì. Quindi anche da questo punto di vista la tua attività divulgativa rispetto alla canapa può in qualche modo sensibilizzare e rendere consapevoli queste persone che si trovassero di fronte a questa scelta, e farle riflettere e magari farle prendere diciamo la decisione giusta?
Sì, questo è lo scopo, perché questa decisione, anche se sembra che appunto questo tipo di coltivazione intensiva porti alla ricchezza, in realtà non è vero, perché poi ci saranno gli effetti negativi e non è una scelta di lungo periodo. Quindi anche se purtroppo sembra che altri tipi di coltivazione in realtà siano meno redditizie, perché semplicemente non sono promosse, in realtà bisogna iniziare a pensare nel lungo periodo e quindi a un certo tipo di agricoltura che sia appunto sana e che sia sostenibile. In questo modo si ha appunto, ovviamente la canapa sicuramente dovrebbe essere d'obbligo quasi, cioè essere messa d'obbligo insomma nelle rotazioni e ritornare in tutti i terreni dove era sempre stata coltivata.
Senti, tu hai avuto notizia di qualcuno che, grazie alla conoscenza, diciamo, fornita dalle varie iniziative come la campagna Liberi dai Veleni o altre iniziative, quelle tue, Coltivare Condividendo, eccetera, ha diciamo rifiutato le offerte di aziende, appunto, per esempio del Prosecco, che magari allettanti per dare in affitto, non so, per 20 anni un terreno di cui non facevano niente, e ha detto no, non lo faccio perché dal punto di vista etico non mi sembra una cosa giusta.
Sì, ci sono delle esperienze infatti di questo tipo, che appunto grazie a questa campagna di sensibilizzazione hanno capito, insomma, che hanno rifiutato appunto l'offerta, perché appunto sapevano, sono arrivati a conoscere infatti dei rischi oltre per la salute, per l'ambiente e anche per l'agricoltura, perché questo è un danno, insomma, per l'agricoltura. Sì, ci sono state delle esperienze.
Bene, allora direi che siamo arrivati alla fine di questa piacevole conversazione con Manuela Pierobon di Ponte nelle Alpi, vicino a Belluno, che ci ha parlato della sua esperienza di coltivazione e divulgazione sulla canapa. E quindi, per finire, oltre a ringraziarti, ti chiedo se vuoi dare qualche coordinata a chi ci ascolta e fosse interessato a un approfondimento, dove può reperire appunto delle informazioni per saperne di più, eccetera.
E io avevo creato appunto questo sito che si chiama www.canapicultura.it, che richiama sia la canapicoltura ma anche la cultura della canapa, quindi è canapicultura, insomma, un gioco di parole, e dove ho descritto la mia esperienza e che vuole essere un po' un punto di riferimento per iniziare questa esperienza, dove si può anche contattarmi per chiedere maggiori informazioni. E questo, insomma, era lo scopo del sito, insomma.
Benissimo, allora ti ringrazio e buona fortuna per la tua esperienza.
Grazie.
Did you put the kettle on for coffee? No, I'm sorry, I forgot, I didn't mean to. You just want out, just say, no, really, this time I just forgot. But I'll say what you want, just to make it all right, and I'll give you what you need. I don't wanna fight anymore, don't you see? Tonight, I'll say some nice things to you. Oh, if you say just one. Joy, we found in each other, it seems so long ago. But I'll say what you want, just to make it alright, and I'll give you what you need, just to get through the night. Just maybe say what you want, just to make make it alright. I'll give you what you need. Doesn't matter who's right anymore. Don't you see? Oh, baby, please don't turn away.
Ed era ancora la voce di Maya Soloway dal freemusicarchive.org, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons, che sono anche le licenze utilizzate per il podcast di Voci dalle Dolomiti, che trovate nel mio sito bellunopop.it e naturalmente nel sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. Abbiamo ascoltato questa settimana la conversazione con Manuela Pierobon, che ci ha parlato della sua attività per la riscoperta delle colture tradizionali di Canapa nella zona del Bellunese. La prossima settimana gli ospiti di Voci dalle Dolomiti saranno invece i rappresentanti dell'associazione Siamo Tutti Animali, che ci racconteranno delle loro attività, ci daranno alcune informazioni riguardanti gli interventi a favore degli animali in difficoltà, degli animali di affezione, cani, gatti e non solo, ma anche delle loro attività, e che sono state particolarmente intense in questo mese di gennaio attorno alla questione della caccia alla volpe, che è stata aperta in alcune località della Val Belluna e che è stata ostacolata da Siamo Tutti Animali con iniziative di tipo politico, culturale e anche con manifestazioni che hanno visto la partecipazione di alcuni attivisti che si sono proprio recate nei boschi per disturbare questa attività venatoria molto contestata anche dal punto di vista regolamentare. Per questa settimana è tutto per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. Ci risentiamo, se lo vorrete, martedì prossimo. L'appuntamento in FM è sempre alle 17.30 fino alle 19. E vi lascio con la sigla di Voci dalle Dolomiti in tune di Kelly Macy, augurandovi buona serata in compagnia di Radio Cooperativa.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional bride.
So far, watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the
psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.